Talk presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro. Match point Nadal. Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nigegorod.
Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis, qui su Nuova Spazio Radio. Un saluto da Alessandro Nigegorod, come sempre accanto a me Nicola Corrente.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Antonio Romano in cabina di regia, scusate la voce quest'oggi, ma il raffreddore di stagione si sta facendo sentire. Ma noi iniziamo subito la serie dei nostri collegamenti con due ospiti. Abbiamo in collegamento Jacopo Lo Monaco di Eurosport. Ciao Jacopo, bentrovato.
Ciao.
E abbiamo in collegamento anche Marco Mazzoni di 015. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, iniziamo da Jacopo analizzando quello che è stato il Master 1000 di Shanghai, anche se di torneo in realtà si può parlare poco, visto che praticamente hanno giocato la metà dei giocatori presenti in tabellone, o comunque quelli che sono andati avanti poi si sono dovuti ritirare per altri acciacchi. Insomma, che cosa possiamo dire di questo torneo che ricordiamo ha vinto poi Davidenko su Nadal?
Beh, soprattutto questo, Davidenko che è tornato pienamente in corsa per un posto a Londra per il Master, e direi a questo punto che se lo merita pienamente, visto che ha saltato uno Slam e due Master 1000 sul cemento, Miami Indian Wells, Miami l'anno scorso l'aveva vinto, quindi se avesse giocato tutti e tre quei tornei sarebbe già tranquillamente, direi, al Master. Un giocatore di cui si parla sempre molto poco, e sin dalle le prime volte che era arrivato nei primi dieci si diceva vabbè, durerà un anno, invece se si qualifica quest'anno sono cinque Master di fila che va a giocare, quindi secondo me è un giocatore che ha vinto meno di quello che avrebbe potuto vincere, visto il talento che ha, la capacità di giocare tutto in anticipo, magari non appariscente come Agassi, però il senso dell'anticipo è quasi equivalente allo statunitense.
Marco, cosa ne pensi?
No, sono completamente d'accordo con Jacopo. Tra l'altro Davidenko in carriera ha anche sprecato alcune occasioni molto favorevoli. Mi ricordo per esempio una semifinale a Roland Garros contro Federer, persa in 3-7, ma chi ha visto la partita si ricorderà che in realtà Federer ha fatto i punti importanti, perché poi Davidenko ha sempre condotto la partita. Tra l'altro in questo torneo è stato forse anche paradossalmente favorito dal fatto che ha giocato un po' meno quest'anno e sembra decisamente più in palla di tutti fisicamente. Corre come ai giorni migliori, anticipava alla grande. Per esempio Nadal è stato domato in finale sul piano del gioco nettamente, poi Nadal è un campione così grande che comunque sulla lotta è riuscito addirittura ad avere set point, l'ha portato al tie break, ma se non ricordo male, così a memoria, aveva una statistica del primo set tipo 25 vincenti a 4, una cosa del genere, insomma. Quindi concordo, è un giocatore che in carriera ha ottenuto molto meno di quello che avrebbe potuto sul piano proprio tecnico del gioco, perché intendiamoci, forse Federer anticipa più di lui i colpi, ma siamo a quei livelli lì, come anticipo. Poi insomma è uno che gioca bene su tutte le superfici, insomma, sì. Onestamente forse perché si presenta male, ma avrebbe meritato anche molta più attenzione da parte dei media nella sua carriera.
Vi passo Nicola Corrente, qui accanto a me, che ha una curiosità proprio su Davidenko.
Sì, ecco, ciao Jacopo, ciao Marco. Volevo sapere se può essere considerato un campione un giocatore come Davidenko, che è stato numero 3 al mondo senza mai aver superato neanche la semi di uno slam. E per esempio, se fosse arrivato a fare il suo stesso percorso, uno come Monfils, giocatore sicuramente più appariscente anche a livello di immagine, se fosse, sarebbe stato preso più in considerazione rispetto a Davidenko.
Jacopo.
Ma io proprio quest'estate, quando Haas fece molto bene a Parigi e poi con la semi di Wimbledon, mi era venuta questa curiosità di cercare di capire quale fosse il giocatore più forte dell'era Open a non aver mai giocato una finale di Slam. E quindi avevo iniziato un po' a guardare vari nomi e alla fine mi sembrava che Tim Hamman fosse stato quello con più risultati, tenendo in considerazione tornei vinti, classifica mondiale, Masters, anni chiusi nella top 10, avevo considerato lui. Dopodiché, non so, dopo un paio di giorni ho iniziato a pensare a Davidenko e andando a raffrontare i risultati migliori di Davidenko e i risultati migliori di Hamman, Davidenko è decisamente il più forte di tutti a non aver mai giocato una finale di Slam. Tra l'altro Davidenko ha un bilancio straordinario nelle finali perché ne ha vinte 12 su 23 e anche questo pensavo ieri alla Schiavone che ne ha vinta una su 11 e penso sia un bilancio in negativo il peggiore che io mi possa ricordare, 1 e 10 nelle finali. Quindi secondo me effettivamente se Davidenko avesse avuto maggiore carisma, anche fosse stato un pochino meno brutto, probabilmente avrebbe avuto molto più spazio.
Marco, cosa ne pensi?
Ma guarda, io devo dire quasi quasi rigiro la domanda, nel senso, a volte lo dice l'ottimo Riccardo Piatti, cosa si intende per campione? Se per campione prendi uno che gioca sempre al meglio delle sue possibilità, sa giocare bene tutto l'anno, anche un tennis brillante, io devo dire personalmente, anche se preferisco un gioco classico, molto spesso quando vedo giocare Davidenko mi esalto, cioè è molto divertente anche da vedere giocare. E poi forse c'è da fare anche un'altra considerazione, diceva giustamente Jacopo dei probabili 5 Masters consecutivi di Davidenko, pensiamo anche un attimino a chi ha trovato davanti Davidenko in questi suoi 5 anni, cioè ha trovato davanti Federer e Nadal, che quanti slam hanno vinto negli ultimi 4-5 anni? Io dico 80%, forse è risultato anche basso, quindi ha avuto anche forse sfortuna di trovarsi in un momento storico un po' complicato per andare ad eccellere. Molto spesso ha proprio trovato Federer negli slam, per esempio. Magari se avesse avuto il picco della sua carriera qualche anno fa, quando per esempio ci fu numero uno Hewitt, Ferrero, Safin e compagnia bella, forse avrebbe potuto strappare anche qualche successo in più. E comunque io lo considero personalmente un campione, perché in ogni caso è un giocatore che ha avuto eccellenti risultati e che tutto sommato lo abbiamo spesso per morto, ma poi alla fine rinasce, quindi attenzione perché non è detto che possa avere anche in futuro un colpo in canna.
Veniamo a parlare a questo punto con Jacopo Lomonaco e Marco Mazzoni della questione della querela calendari, visto che si parla tanto in questi giorni dei calendari opprimenti, davvero tantissimi tornei consecutivi fino alla fine dell'anno e soprattutto viaggi poi transoceanici come questa trasferta asiatica. Cosa ne pensate? Perché da una parte è vero si gioca tanto, da una parte i giocatori si lamentano, però poi non fanno veramente qualcosa di concreto per cambiare la situazione. È perché comunque, e qui lancio la provocazione, meno tornei sono anche meno soldi che entrano a loro, Jacopo?
Ma io sono assolutamente in disaccordo con i giocatori, perché se uno se vuole e si programma bene può giocare tranquillamente, neanche necessariamente tutti i 18 tornei che sono obbligatori, tra virgolette, per avere una classifica completa mondiale. È ovvio che prendiamo anche Nadal, che si è lamentato ultimamente, ha giocato a Pechino, chi gli ha detto di andare a giocare a Pechino? Poteva giocare semplicemente Shanghai e basta, non c'era bisogno che giocasse anche a Pechino. Stessa cosa accade in maggio, quando lui vuole giocare Monte Carlo, Barcellona e Roma, non è obbligato a giocarli tutti e tre, certo, potrebbe certo giocarne due solamente. Tra l'altro quest'anno Monte Carlo non era nemmeno obbligatorio, quindi veramente ne poteva giocare anche uno solo. Quindi se un giocatore si organizza bene, poi è ovvio che non possa a inizio anno decidere cosa farà a settembre-ottobre, perché no, per esempio lo stesso Nadal non poteva sapere che non avrebbe giocato tutto il mese di giugno e tutto il mese di luglio per via dell'infortunio. Però mi ricordo, lo diceva già Silvia Farina 4-5 anni fa, quando erano le ragazze a lamentarsi, diceva non è vero, perché se uno vuole effettivamente gioca quanto ha bisogno. Adesso a gennaio si lamentano e poi vanno a giocare l'esibizione di Abu Dhabi, quindi.
Marco?
No, sono completamente d'accordo con Jacopo, onestamente la situazione è proprio questa. Semmai forse si potrebbe andare a analizzare il discorso un pochino più in profondità, nel senso che purtroppo si sta andando sempre più verso una stagione enorme sul cemento dove i giocatori si fanno male. Addirittura giravano delle notizie che anche alcuni tornei sulla terra battuta sudamericana volevano passare al cemento, mi viene in mente Acapulco per esempio, tra l'altro un torneo che conosco molto bene, proprio per fare il là, no, alla stagione americana sul cemento di primavera. E questo magari è una cosa che forse non viene molto spesso considerata, ma dal punto di vista di traumi, infortuni, magari è un problema. Prima la stagione su terra battuta era più lunga, comunque i giocatori quando sono bravi e si sanno programmare possono sicuramente organizzare la propria stagione in modo tale da avere il tempo per giocare, competere, avere i richiami atletici necessari e tutto il resto. Certamente quando una stagione magari non va precisamente bene, come per esempio la di Nadal di quest'anno, che onestamente soprattutto quando ha fatto il suo grande inizio di stagione in Australia nessuno avrebbe pensato poi che durante la primavera estate non avesse trovato buona forma fisica, addirittura si fosse fatto male saltando Wimbledon, insomma. Quindi poi è chiaro, il calendario è sempre prevedibile, però in una stagione di un tennista sano, che si sa programmare bene, che ottiene risultati diciamo in media quelli che sono le sue aspettative, se si sa programmare non hanno di che lamentarsi, insomma, ecco, anzi probabilmente devono considerarsi degli iperfortunati, non dei forzati, insomma.
A questo punto andiamo a leggere le domande che sono arrivate su spaziotennis.com per voi. Ce n'è una rivolta a Jacopo, ovviamente sentiremo anche il parere di Marco Mazzoni. Stefano ti chiede, cambiamo completamente argomento Jacopo, molti giocatori italiani stanno scegliendo l'estero per crescere ed anche i nostri giovani puntano molto agli Stati Uniti. Per fare alcuni nomi, Micini, Civarolo, il giovanissimo Quincy, tu che conosci bene l'ambiente americano, credi che questa scelta possa pagare e cosa dà in più per quanto riguarda l'esperienza?
Ma può pagare se sei seguito come se fossi tu il numero uno di quel gruppo, perché va bene, vai da bollettiere ad allenarti e dipende come sei seguito. Se ce ne sono 20 davanti a te, secondo me va bene per farci uno stage magari di un mese, però secondo me è fondamentale avere un tuo gruppo, un allenatore che ti segue, che ti vada a vedere i tornei, con il quale poter parlare a fine partita di quello che hai fatto e di quello che non hai fatto, perché secondo me soprattutto a una determinata età maturi soprattutto riuscendo a capire quello che ti manca in campo e quello che ti manca anche fuori dal campo, quindi dal punto di vista mentale e dal punto di vista atletico. Secondo me in Italia quello che manca è la cultura spesso del lavoro, di come affrontare la partita, non dico da parte degli allenatori, ma nell'ambiente del torneo stesso. Tu arrivi al torneo e i giocatori stranieri preparano il match in una maniera diversa, con un'altra intensità, si scaldano meglio. Questo è un discorso abbastanza generico, poi ovviamente ci sono alcuni giocatori italiani che sono più bravi di altri a preparare il match, però io quello che ho sempre notato rispetto agli stranieri è che gli italiani erano un pochino meno attenti in questo.
Marco, di che avviso sei?
È un discorso molto complesso, rispondere in due battute è veramente difficile, anche perché tra l'altro il mondo va sempre più di corsa e anche il mondo sportivo ma ancora più veloce, però anche noi nel recente passato abbiamo avuto due tra i nostri migliori giocatori, che sono appunto Gaudenzi e Sanguinetti, che comunque non si sono formati poi nel momento in cui sono diventati professionisti in Italia, per esempio. Però non è che questa sia una cosa automatica che possa essere una chiave per garantire il successo. La cultura del lavoro, come diceva Jacopo, è ancora fondamentale, ma non perché in Italia non si lavori, però forse magari io mi faccio spesso andare a vedere i tornei under 18 qua nella mia zona di Firenze, cioè a Firenze, a Prato, a Santa Croce. Effettivamente vedi questi ragazzini che sono stranieri, ora vanno molto per la maggiore con gli bell'estero, ma non solo, perché per esempio mi ricordo un brasiliano a Santa Croce 2 anni fa che era di una meticolosità che sembrava il miglior Lendl, per dire. Quindi magari forse sotto questi punti di vista è vero, siamo ancora un po' indietro. Io ricordi di bambino di quando arrivavano al TC Prato i lo spadroni svedesi, no? Dove c'erano il Barry Larsson e tutti questi ragazzi qua che poi sono diventati forti. E effettivamente non si devono andare anche così tristi da dire che noi alla fine siamo che ci divertiamo. Cioè anche loro onestamente giocavano, mi ricordo lì, giocavano a pallone per riscaldarsi. Però effettivamente poi dopo, durante gli allenamenti, durante le fasi di preparazione della partita, erano molto concentrati, molto focalizzati. Forse i ragazzi stranieri rispetto agli italiani riescono a focalizzarsi di più anche sui 15, 16, 17 anni, avendo già un obiettivo di medio e lungo termine da raggiungere. E non è neanche un discorso di dire siamo noi latini, perché allora gli spagnoli e gli argentini, cioè per dire, sono fortissimi da quel punto di vista. Quindi è un discorso molto difficile, non so se forse dovrebbe mescolare anche un po' il background familiare, tante cose, la scuola.
Sì, è un discorso molto complesso, direi che ci vorrebbe una trasmissione intera soltanto per affrontarlo. Esaudiremo la domanda insomma di Stefano in maniera più ampia, magari in altre circostanze. Prima di salutarvi, intanto segnalo a Jacopo che sono arrivate due email, una di Tony71 e una di Anto, che dicono lo Monaco il miglior telecronista di tennis in Italia, quindi questi sono complimenti che arrivano per te. E tra l'altro ti chiedono, dov'è la domanda? Eccola qui, è Michele che ti chiede: farai la Serie A2 a squadra il prossimo anno, Jacopo?
Sì, purtroppo sì.
Purtroppo sì,
vero. Penso sì che il Garden Novate è stato promosso e quindi siamo in A2. La squadra era già contata quest'anno e rimarremo contati 4. L'anno prossimo quindi mi toccherà le 4. Mi fa piacere, l'unica cosa è che già in B facevo fatica a giocare in A2, mi devo allenare veramente, perché e con un 2-4 sicuramente non riesco a stare dietro se non sono allenato, ma nemmeno per un'ora. Quindi dovrò andare ad allenarmi a fare anche un po' di atletica.
questo sicuramente. Io allora vi saluto e vi ringrazio per questo collegamento qui a Spazio Tennis. Un saluto a Marco Mazzoni di 015 e Jacopo Lomonaco di Eurosport. A risentirci presto.
Grazie a voi.
Rientriamo in diretta a Spazio Tennis, nuova Spazio Radio. Vi segnalo anche il numero degli sms: 335-6637-853. Noi siamo stati questa domenica all'Empire, Nicola, con Empire che ha perso in casa con Bastano 4-2. Abbiamo visto delle belle partite, no?
Sì, delle belle partite, delle partite anche molto molto sentite, perché
anche troppo, forse.
Anche troppo, è successo un po' di tutto, però è anche bello vedere questo grandissimo entusiasmo che c'è da parte delle squadre di Serie A di tennis.
Abbiamo visto tra l'altro Lorenzi veramente miglioratissimo, soprattutto a rete, davvero.
Sì, sì,
l'avevamo visto qualche tempo fa, incredibile.
Lui ce l'aveva detto qui sulle nostre frequenze lunedì scorso, che aveva migliorato questo suo aspetto, che scendeva a rete. Allora curiosissimi siamo andati a vederlo ed effettivamente ci ha stupito.
Proseguiamo la serie dei nostri collegamenti e andiamo ad ascoltare una giocatrice, una ragazza che ha vinto il primo torneo da $50,000 della sua carriera. Si tratta di Anna Floris. Ciao Anna, buonasera, ben trovata.
Ciao, come state?
Tutto bene, tutto bene. Tu ancora di più, visto che insomma arrivi da questa bellissima vittoria in Spagna.
Sì, 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 sono contentissima. Ho vinto ieri e adesso sono già a Glasgow, sono andata per un altro torneo da $25,000.
Ecco, raccontaci allora un po' questo torneo di Madrid, nel quale tra l'altro hai battuto giocatrici molto molto interessanti come la Curitzeva nei quarti o la Fernandez Brugues, che insomma una spagnola molto ostica, poi la finale con la Eftima, una bulgara che abbiamo visto in Italia spesso e volentieri mettere in difficoltà tante nostre giocatrici. Raccontaci un po' questo torneo, davvero molto duro, una grande soddisfazione.
Sì, un torneo molto duro, è stato il mio primo torneo da $50,000 che ho vinto, sono molto contenta, non pensavo mai di vincere questo torneo e soprattutto sono contenta perché sono scesa sotto i 200, quindi adesso mi trovo nella 172esima posizione.
Tra l'altro hai avuto la possibilità di giocare anche il primo slam in qualificazioni negli Stati Uniti, con questa classifica potrai sicuramente programmarti in maniera anche più ambiziosa l'anno prossimo, partendo già dall'Australia immagino.
Sì, ho giocato gli Osol con un'altra classifica e penso di andare anche agli Australian Open sempre con questa classifica.
Ecco, che cosa è cambiato quest'anno? Perché tu hai sempre fatto delle buone stagioni, vincevano tantissimi 10.000, c'è stato un periodo che insomma eri la tennista che ne aveva vinti di più in assoluto, poi sei riuscita pian piano a salire di livello. Cosa è cambiato nel corso degli anni, in quest'anno in particolare?
Ma diciamo che ci sono stati molti cambiamenti, soprattutto a livello fisico, ho migliorato molto il rovescio e cerco di stare più, diciamo, con la testa in campo.
Ecco, questo sicuramente è fondamentale. Ricordiamo anche che sei mancina, quindi questo dà molto molto fastidio a tanti avversari. C'è una domanda che arriva da su spaziotennis.com. Luca scrive: innanzitutto complimenti per il best ranking. Volevo sapere come si preparerà al primo slam in Australia, e saluta anche il mitico Paolo Ricci, esempio raro di coach che insegna non solo a colpire palline ma anche a comportarsi bene in campo. Quindi ecco, magari anche da parte tua un commento sul tuo coach.
No, comunque lui mi ha aiutato tantissimo, mi ha sempre motivato e sto benissimo con lui. Siamo già da 2 anni e mezzo che mi alleno con lui e niente, ringrazio tantissimo.
Per quanto riguarda la preparazione in Australia, insomma, immagino ci saranno tornei anche precedenti sul cemento per arrivare
a
una bella preparazione invernale.
Sì, dobbiamo ancora guardare il prossimo anno e non sappiamo ancora come si svolgerà.
Ecco, se insomma 170 circa del mondo in questo momento, best ranking, ci sono degli obiettivi che ti sei posta per l'anno prossimo? Insomma, arrivare nei 100 è possibile, anche perché hai battuto giocatrici che nei 100 sono state o comunque hanno battuto altre giocatrici importanti, quindi il livello c'è.
Sì, quest'anno il mio obiettivo era arrivare ai 180, per il prossimo anno speriamo tra le prime 100. Comunque adesso continuerò a giocare ancora qualche torneo, quindi speriamo ancora di migliorare la classifica.
Ecco, allora raccontaci brevemente i prossimi tornei prima di salutarti e farti in bocca al lupo per Glasgow.
Sono appena arrivata a Glasgow in questo momento, poi andrò a Ortisei perché ho appena ricevuto un messaggio che mi hanno dato la wild card per il tabellone principale.
Molto bene.
E poi non lo so ancora, dobbiamo vedere un po' il programma.
Allora, in bocca al lupo per Glasgow, anche perché so che è una superficie diversa, completamente diversa, quindi non sarà facile adattarsi subito. Insomma, complimenti.
Sì, infatti non abbiamo niente per vestirci, no?
Soprattutto questo. Complimenti ancora, Anna, per questo ottimo, grandissimo risultato, anzi un 50.000, davvero un bellissimo risultato, e insomma ci sentiamo presto sperando di poter parlare con te di altre belle vittorie.
Figurati, grazie a voi, un
ciao.
Bacione.
Ciao.
Ciao.